Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 2 aprile. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata, ma andiamo veloci perché c'è molto da fare. Simone Fra fu 1899, un'altra persona stanno guardando come Michele Fiore. Va bene, insomma, vediamo subito qual è ovviamente il tema fondamentale di oggi, quello che è successo ieri su Damasco, perché dovete sapere che ieri su Damasco c'è stato un raid degli israeliani e su il terreno dell'ambasciata iraniana, quindi sostanzialmente è avvenuto in Siria, ma il territorio era quello extraterritoriale, scusate il gioco di parole, cioè quindi non hanno fatto l'attacco alla Siria gli israeliani, ma hanno fatto un attacco all'Iran, perché le ambasciate sono sul cosiddetto territorio extraterritoriale. Insomma, hanno mandato un missiletto, diciamo, piuttosto di precisione, anche perché quell'ambasciata era accanto a quella canadese, e hanno fatto fuori questo generale dei Pasdaran, uno dei grandi generali dei Pasdaran, Zahedi, che era il capo sostanzialmente di 4.000 combattenti che erano di stanza in questa zona del mondo. Daniele Arnieri oggi su Repubblica fa un paio di pagine ben fatte, molto comode per capire quello che è successo. È stato l'undicesimo generale ucciso a partire dal 7 di ottobre da parte dei servizi segreti e dei militari israeliani, e loro vogliono, come la peste, evitare che i paesi confinanti come la Siria diventino piattaforme di attacco nei confronti di Israele, come lo è stato di fatto il Libano con Hezbollah. Nel frattempo l'Iran è messo di fronte a un micidiale dilemma, e cioè quello di capire se reagire o farsi umiliare in questa maniera, ma la reazione dell'Iran porterebbe a un'escalation che ovviamente sarebbe mostruosa. Benedetta Reiser Girardini dice: quanti ne mancherebbe da far fuori? Chiedo. Boh, ovviamente, qua i generali nascono e prosperano alla velocità della luce, anche perché dovete ricordare, lo ricordano oggi i giornali, che gli americani con un drone uccisero Soleimani, che peraltro era il capo di Zahedi quando ci furono le operazioni in Siria da parte degli iraniani, che diedero una mano ad Assad per evitare di cadere contro la sua resistenza interna. Ma quando Soleimani fu ucciso da un drone americano, gli iraniani risposero sostanzialmente con una finta bombardamento delle basi americane, mi sembra in Iraq, che non portò a nessuna conseguenza tragica, se non a quella di dare la dimostrazione che l'Iran ancora esistesse. Lorenzo Della Vedova: come mai Capezzone non viene più a Quarta Repubblica? Lo vedo ovunque su tutte le Rete 4, c'è stato talmente tanto che non mi sembra un grande problema. Buongiorno. E i sei umanitari uccisi a Gaza, Israele risponde che è stato un errore, e immagino che durante la guerra di errori ce ne siano tantissimi. Andiamo avanti con le notizie internazionali, che non sono poche, perché nel frattempo c'è un gran casino in Israele riguardo a Bibi Netanyahu, perché l'opposizione scende in piazza ed è in piazza piuttosto arrabbiata. Ci sono molti oppositori. Difatti, una delle cose fantastiche di Quarta Repubblica ieri sera che mi raccontava Daniele Nahun, diceva: ma ragazzi, ma vi rendete conto che quei deficienti, non diceva questo termine, delle università italiane vogliono boicottare le università israeliane, che sono proprio il crogiuolo della della opposizione progressista nei confronti di Netanyahu. Opposizione peraltro che è fortissima, perché hanno fatto queste manifestazioni ieri in Israele contestando molto Netanyahu, e il quale si difende dicendo: siamo quasi a un passo dalla fine della guerra, dice lui, vediamo se è vero, e in questo momento ci sarebbe un indebolimento insopportabile. Nel frattempo i giornali parlano di questa norma approvata dalla Knesset, mi sembra che sia approvata la Knesset, non sia una norma governativa, di mettere al bando Al Jazeera. Il titolo "mettere al bando Al Jazeera" mi fa un po' preoccupare, perché quando si mette al bando una televisione, un'informazione, beh, insomma, non è un bel segnale da qualsiasi È vero che loro sono in guerra, ma per un giornalista sentire che viene messo al bando al Jazeera piuttosto che un'altra televisione russa, italiana, ucraina, quello che cavolo volete voi, non è un bel segnale. Anzi, le democrazie queste cose tendono a non farlo, anche se durante la Seconda Guerra Mondiale lo fecero. Il punto fondamentale è però che sono andato a leggere esattamente cos'è questo bando. E in realtà si può, per motivi particolari, sospendere per 45 giorni le trasmissioni di una rete televisiva o di un media, questo dice la legge approvata in Israele, e questi 45 giorni sono anche prorogabili per altri 45, ma ci vuole l'approvazione di un giudice, quindi non si mette al bando nessuno. È un intervento comunque non bello, ma sicuramente diverso rispetto a quello che i titoli in maniera icastica mettevano oggi in relazione. Nel frattempo, altra e terza notizia di internazionale è che in Turchia ha vinto il grande concorrente di Erdogan, che è questo Imamoglu, e si tratta di socialdemocratici molto più laici rispetto a quanto lo sia Netanyahu, Erdogan, e una giornalista, anzi una scrittrice, Nick, ma davvero fare una ripresa di partenza a Torino? No, fare una cosa a Torino a maggio, non è proprio una ripartenza, però a Torino a maggio c'è un altro di quegli incontri che noi facciamo e vi racconterò tutto. Ciao Elisabetta. E quindi quello che dicevo è che il punto fondamentale è che in Turchia la vittoria in molti distretti di questo partito socialista laico è, secondo la scrittrice oggi intervistata da Repubblica, io non mi ricordo il nome, gli scrittori evidentemente mi passano per il cervello in maniera molto veloce, e questa scrittrice però dice delle cose molto interessanti su Repubblica. La prima cosa che dice: guardate ragazzi, state attenti che qua hanno perso i partiti conservatori di Erdogan solo per un motivo, oggi soprattutto per un motivo, che è la crisi economica. Calcolate che in Turchia c'è un'inflazione del 70%, cioè stiamo parlando di un posto in cui la tassa sui poveri, cioè l'inflazione, è elevatissima e l'economia non gira. Ludovica Cioffi, grazie per il tuo super sticker. Quindi, primo aspetto che dice la stessa non erdoganiana, ma certamente osservatrice attenta delle cose turche, dice lì il tema fondamentale è stata l'economia. E poi l'altra cosa, dice il sindaco di Istanbul, questo Imamoglu, diventato l'avversario naturale ormai di Erdogan, e se la giocherà alle prossime elezioni. C'è da dire anche che ho visto Erdogan, dice la scrittrice, molto docile dopo la sconfitta, e non penso che sarà un'operazione facile per lui recuperare questi voti, anche se non vi illudete troppo, non è un voto anti-autoritarismo. Come sta andando Milei in Argentina? Lì tutto dipende dall'accordo con Macri. Shalom da Israele a Michael Sfaradi, che vedo. Ritorniamo sulle questioni di casa nostra. Viene incardinata oggi in Commissione Affari Costituzionali la modifica dell'articolo 92 della Costituzione, quella che prevede l'elezione del Presidente del Consiglio, in questo caso col suffragio universale. Qui Marcello Pera, in un'intervista presa da Repubblica, dice: a me non piace il premierato, serve a poco, ognuno ha la sua idea, ma la cosa fondamentale, straordinariamente fondamentale, di cui pochi se ne occupano, se non oggi mi sembra Repubblica, è: ragazzi, tutto quello che volete, possiamo anche fare premierato, ma se non vi mettete d'accordo sulla legge elettorale, beh, so cavoli. Perché la legge elettorale è quella che poi stabilirà il premio di maggioranza per i partiti che eleggono quel premier o dal quale esce quel premier. Quindi il premier viene eletto dal popolo, però poi ci sono le leggi che devono essere approvate in Parlamento, e il Parlamento deve avere una maggioranza congruente a quella del premier. Se questa maggioranza non c'è grazie a un premio di maggioranza, beh, come si fa? È un bel casino, e su questo si mettono d'accordo. Nel frattempo ringrazio anche Daniel Sanson. Nicola, sono uno dei tuoi studenti bolognesi intervistati a Quarta Repubblica, mi mandi un bonifichino per le visualizzazioni fatte. Tu sei un mito, perché io ieri non so quale dei quegli studenti, ma mi hanno fatto veramente impressione. Dovete vedere il pezzo sugli studenti che dicevano delle cose straordinarie, e uno di e io avevo detto: questi qua sono talmente fichi che dovrebbero essere dei commensali, e uno di loro è, sei il numero uno, Daniele Sanson, e tra l'altro temo che ti faranno un mazzo così se ti riconoscono. Comunque, in bocca al lupo e forza, e comunque il bonifichino hai fatto bene tu a farmelo, 5,99 euro per la zuppa! Andiamo avanti, grande comunque, grandissimo Daniele, grandissimo, grandissimo per ieri sera, non per la donazione, grandissimo per ieri sera, mi sei piaciuto moltissimo. La Bonino, raccontata oggi da Pino Corrias sul Fatto Quotidiano, perché la Bonino è veramente la donna, come dice Corrias, che ne ha fatte di tutti i colori pur di mantenere la sua poltrona da qualche parte. Io me la ricordo quando corteggiava Antonio Martino, io ero il suo portavoce, sto parlando del 95, quindi una vita fa, quando lo corteggiava per poter diventare commissario europea, poi diventò commissaria europea, era una cosa micidiale, e la Bonino ha questa capacità di non disgustarsi a seconda dei personaggi che le fanno comodo, passata da, dice Corrias, da Ernesto Rossi a Renzi, da Berlusconi alla senatrice Mastella, insomma una cosa imbarazzante riguardo alla lista appunto che sta facendo con Renzi, che è una lista, devo dire, piuttosto strana. E sull'Università di Torino c'è un pezzo di Mieli che racconta dei professori che si sono fatti soggiogare dagli studenti, e quella foto dei professori soggiogati dagli studenti raccontata da Zagrebeschi è riportata da Mieli, perché in realtà vedi le professori che non ti guardano in faccia, fanno schifo, fanno orrore, sono dei vigliacchi, tranne quella che ha votato contro quell'approvazione al Senato accademico, ma comunque il pezzo di Mieli oggi è talmente intorcigliato che non l'ho capito neanch'io. Molto interessante il fatto che diminuiscano le domande ad Harvard secondo il New York Times, quindi meno gente che va ad Harvard, ma io non ci credo, nel senso che magari sono diminuite del 3%, 4%, ma alla fine la possibilità di dire di avere il borsello di Gucci o di essere stato ad Harvard è talmente alta che non diminuiranno mai. Prima che possa diminuire il peso e la rilevanza di quell'università, purtroppo passerà molto tempo. La Sorbi sul giornale invece dice una cosa molto interessante, ha fatto una ricerca e ha visto tutti gli aiuti che le università italiane fanno o hanno di rapporti di collaborazione con persone incredibili, con l'Iran, con la Russia, con la Corea del Nord, con la Cina, e noi ci andiamo a scandalizzare per un accordo che qualcuno definisce militare ma che non è, con Israele. Nel frattempo, incredibile questa storia dell'inchiesta della Procura Europea sul Covid, sostanzialmente un messaggio, un sms tra la Ursula von der Leyen e l'amministratore delegato della Pfizer, oggi viene riportato in prima pagina, oltre che dal giornale anche dalla Verità, perché quello era un appaltone da 20 miliardi e i procuratori ci vogliono vedere chiaro. E nel frattempo invece, e come si chiama, il Fatto Quotidiano oggi dice attenzione, perché tra poco ci sarà la mozione di sfiducia nei confronti della Santanchè per le questioni giudiziarie, e Salvini, non si riesce a capire per quale diavolo di motivo ci dovrebbe essere Salvini, forse Calenda vuole fare la richiesta di dimissioni di Salvini per i suoi rapporti con la Russia, cioè voi vi rendete conto che follia siamo, cioè dimissioni da ministro. Vabbè, comunque Manuel Zuppista 1, buongiorno anche a te. La cosa fondamentale è che siccome si terrebbero franchi tiratori, tutti quanti dicono andate su tutti in Parlamento perché dovete cercare di evitare che ci sia qualche scherzo. Poi però sul Foglio di oggi leggi Calenda e Costa che dicono che non voteranno la sfiducia a Santanchè perché sono garantisti. Questa storia pazzesca di cronaca ve la devo segnalare, è stato ucciso Raffaele Capriati, e voi direte ma chi cazzo è Capriati? Vi ricordate quel nome? È quella famiglia che Emiliano andò a trovare per garantire la possibilità al suo assessore De Caro di comportarsi, di lavorare in Bari Vecchia. Il ragazzino che uccise un altro ragazzino e che si è beccato 17 anni di carcere, in libertà dal 2022, insomma, ieri è stato sparato, gli hanno sparato, scusatemi, in faccia e l'hanno ammazzato. Allora, questo però dà un po' il senso che tutto questo mondo dei Capriati, di Bari Vecchia, dei mafiosi, non è proprio una tarantella. Cioè, hanno ammazzato uno di questi Capriati l'altro giorno sparandogli in un agguato di tipo mafioso. Allora, proprio frequentare questi mafiosi e alzare le spalle come stiamo facendo rispetto al fatto che Emiliano più o meno li frequenta e dice che attraverso di loro si possono ottenere degli accordi per non avere casino a Bari. Beh, insomma, se fosse stato qualcun altro, l'abbiamo detto mille volte, sarebbe successo il finimondo. Nel frattempo ritorna a lavorare un po' di gente, perché dice il Messaggero basta con questo smart working. E voglio concludere con la Confindustria. Secondo Repubblica i voti di Gozzi, l'unico che c'era in azienda e che valeva la pena votare in Confindustria, sarebbero confluiti su Orsini, molto 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 anni luce meglio, almeno quello pure c'è un'impresa, è una persona seria questo Orsini, della possibilità che vinca Garrone. È fatta, Garrone ha vinto comunque, ce la faranno in tutti i modi, proveranno a vincere, a far vincere Orsini, ma alla fine Marcegaglia, Abete, i poteri romani, gli aerei privati, le carte di credito per i vicepresidenti, 15 vicepresidenti, 25 segretarie, il palazzone di Roma, Garrone col sole 24 ore e con l'ego ipertrofico, tutta questa roba qua del marcegagliesimo della Confindustria non morirà mai. Quindi sarei stupidissimo se Orsini, nonostante qualcuno che cerca di dargli una mano, ce la faccia. Spero obiettivamente per Confindustria che vinca Orsini a questo punto, ma sarà molto difficile. La zuppa deve durare di più, dura troppo poco, io devo andare a giocare a tennis, altro che zuppa. A parte gli scherzi, vi do un saluto e ci vediamo magari più tardi per gli abbonati. Sapete che ci si può abbonare a Instagram. Ciao!